e siamo felici di goderla. La presenza del Signore non è una cosa che da sottovalutare o da scartare. E quando il Signore è presente è la cosa più bella che possiamo avere. Come è già stato molto ampiamente descritto, dipinto quasi, davanti a noi, la presenza del Signore, colui che ci arricchisce. Alleluia. Io penso che il canto che abbiamo cantato qui era profetico. Il Signore, abbiamo cantato, Signore, tu hai vinto già. Alleluia. E vorrei parlare anche di questo e anche toccare molto quello che ha detto Gian Piero. Ci sono sempre le microspie qui, Gianluca, non lo so. Il Signore è veramente buono. Vorrei andare con voi a Apocalisse capitolo 3. Ai ai ai, qualcuno dice mamma mia, mo comincio con Apocalisse, mo dove andiamo a finire? Capitolo 3. È l'ultima delle lettere che Gesù dice a Giovanni di scrivere e di mandare all'angelo delle chiese. La lettera, una lettera che tutti vedono come molto negativa. Capitolo 3, versetto 14. Tutti la vedono quasi come una minaccia questa lettera, ma io la trovo una lettera molto consolante. È veramente il cuore di un padre che sta parlando. Vogliamo leggerla insieme? Capitolo 3 di Apocalisse, versetto 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince? Lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto, e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Alleluia. A me scalda il cuore questo, perché fa un'analisi di ciò che è la realtà della nostra vita spesso. Lo Spirito sta parlando alle chiese, sta parlando a noi, sta parlando a me, a tutti quanti noi assieme. Però dice che ci ama. È come sta parlando a un adolescente, un figlio che non vuole studiare, va a scuola ma non studia. E dice, ma figlio mio, ascolta, per favore, sarai bocciato alla fine. Cerca di impegnarti. Cerca di studiare, ascolta la mia voce, prendi un po' di saggezza da me e senz'altro vincerai, riuscirai. Questo sta facendo Gesù, che sta parlando a Giovanni e lo dice, scrivilo alla Chiesa. Quindi non è una lettera di rifiuto, non è una lettera solo di minaccia, ma una lettera di riprensione. E sta dicendo: acquista da me qualcosa. Prima dice: non sei né freddo né fervente. A volte ci troviamo in questo modo, no? Non sappiamo come ci troviamo. Qui magari siamo un po' caldi, usciamo e abbiamo perso ogni cosa. Il Signore dice: stiamo attenti a questo. Poi dice: tu pensi di essere ricco, ti sei arricchito. E mi fa pensare un po' alla ammonizione di Corinzi che Paolo scrive. E dice, parla di tre aspetti con cui il principe di questo mondo acceca la nostra mente. La concupiscenza, cioè i desideri dei nostri occhi, i desideri della nostra carne, ma anche la superbia della vita. Qui dice: mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. A volte vogliamo acquistare tante di quelle cose. Il mondo ci porta via. Vogliamo aumentare la nostra conoscenza. Vogliamo diventare più bravi. Le nostre arti, la nostra religiosità, la nostra conoscenza, tutto quello, il nostro potere, la nostra influenza sociale, e a volte ci dimentichiamo della nostra chiamata. Quello che succede nel mondo esterno è che il diavolo ha accecato le menti perché non possano riconoscere qual è il vero senso della vita, il fatto che c'è una chiamata, che c'è un Dio al di sopra di quello che vediamo. E noi rischiamo anche come Chiesa di perderci, di essere accecati, di perdere il vero senso di quello che Dio ha voluto per la nostra vita. Perciò il Signore Gesù stesso dice: ma vieni da me, perché tu non sei ricco, ma dice, tu sei invece miserabile, povero, cieco e nudo. E poi dice: compra da me dell'oro purificato col fuoco. L'oro parla della divinità e il carattere divino, puro, santo di Dio, che riveste la nostra umanità. Poi dice: e anche delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la tua vergogna. I sacerdoti anche nel Tempio dovevano anche usare dei panni intimi per rivestirsi, in modo che quando salivano per offrire sacrifici all'altare non si vedesse la nudità. E questo ci parla della santità di Dio che deve coprire tutto il nostro corpo, non solo una parte, ma deve essere tutto ricoperto dalla purezza del lino, purezza che parla del carattere di Gesù. Permettiamo al Signore che veramente la sua persona, il suo carattere rivesta la nostra vita, ogni parte di noi stessi, non deve rimanere nulla al di fuori. E poi dice: e anche un collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tornando all'immagine del nemico, del diavolo che ha accecato le menti, il Signore ci dice: anche la Chiesa deve avere gli occhi unti di quel collirio per poter vedere. Abbiamo bisogno di vedere la realtà delle cose, abbiamo bisogno di vedere Gesù che sta davanti a noi. Abbiamo bisogno di capire, come abbiamo cantato anche, chi siamo in Cristo Gesù, quello che Lui ha fatto per noi. Tutti quelli che io amo, dice Gesù, io li riprendo, li correggo. Dunque sii zelante e ravvediti. Alleluia. Vorrei fermarmi un attimo qui e passare a qualcosa di cui abbiamo già letto stamattina, la presenza di Dio. In Esodo abbiamo l'immagine del popolo di Israele che esce, no? Esce dalla, dall'Egitto, è tutto entusiasmante, abbiamo dei racconti veramente incredibili che ci trascinano, no? Arriviamo al capitolo 25, ci troviamo davanti a delle istruzioni tecniche, molto, diciamo, che parlano di cose, di aspetti che forse dobbiamo capire un po' che cose, riguardano la costruzione di un tempio, di una casa, del tabernacolo, che doveva contenere l'arca, cioè la presenza di Dio, cioè il trono di Dio. E Dio dice a Mosè, in Esodo 25,8 dice: loro portino tutti dei doni e mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Alleluia. Dio voleva abitare in mezzo al popolo di Israele. Prima in Apocalisse abbiamo letto l'obiettivo che Dio ha per ognuno di noi. E dice: chi vince, io lo farò sedere presso di me sul mio trono. Alleluia. Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere sul trono del Padre mio, con Lui. Questo è l'obiettivo. Lui ci vuole portare, ognuno di noi, a sedere sul suo trono. Gesù sappiamo che ha vinto la morte. In Ebrei, in capitolo 9 e 10, c'è una descrizione che parla del fatto che Gesù è entrato nel vero tabernacolo, non quello fatto di mano d'uomo, non con sangue di becchi, di montoni, ma col proprio sangue. E ha offerto un sacrificio perfetto davanti alla presenza di Dio, ha offerto se stesso per conquistare per noi, per acquistare per noi una salvezza eterna. E questa salvezza non serve solo per coprire i nostri peccati, ma addirittura purifica i nostri cuori da ogni mala coscienza. È così efficace. Perché? Perché ci rende non soltanto perdonati, ma ci rende figli, ci rende figli, ci rende eredi, ci rende parte della natura divina. Alleluia. Qualcosa di grande, meraviglioso. Gesù è entrato per noi, ha vinto per noi. E tutto il tabernacolo è un, possiamo dire che è un messaggio nascosto, rappresenta un tesoro del piano di Dio, è un messaggio in simboli che parlano dell'opera di Cristo e di Cristo stesso. Abbiamo visto che, ho detto prima che Dio voleva abitare in mezzo al suo popolo, e questo è il mezzo con cui Dio vuole farci giungere fino al suo trono. Il tabernacolo aveva un recinto che era pure di lino fino, ritorto, era qualcosa di in cui non potevi vedere, non era trasparente, ma parlava della santità di Dio. Dentro c'era la salvezza, il regno della luce, fuori c'era il regno delle tenebre, ed era impossibile entrare se non attraverso la porta che parla del carattere di Gesù, la sua regalità. I colori che troviamo descritti parlano della natura di Cristo, del fatto che Lui è il Re, del fatto che Lui era l'agnello, del fatto che Lui era puro. Però Dio voleva abitare in mezzo al suo popolo. Mi facciano un santuario e io abiterò in mezzo a loro. E quel Dio potente, quel Dio grande, creatore di ogni cosa, voleva abitare in mezzo a un popolo che però era peccatore, era egoista, non conosceva Dio veramente. Dio aveva un desiderio, farsi conoscere. Il popolo di Israele ancora non conosceva Dio e aveva altri desideri. Aveva seguito Mosè perché Mosè aveva detto: Dio mi ha detto che vi porterò in una terra promessa, giusto? Vi farò camminare, però giungerete in un paese dove scorre il latte e il miele. E tutti dissero, amen, va bene, ti seguiamo, vogliamo seguirti, crediamo alle promesse di Dio. E tutto andava bene, avevano visto Dio che li aveva liberati da Faraone, dalla schiavitù. Aveva aperto il Mar Rosso, erano passati, che Dio meraviglioso, potente. E a volte nella nostra vita anche abbiamo visto la liberazione di Dio dalle oppressioni, dal peccato, da tutto ciò che ci legava alla vecchia vita. È vero? Abbiamo incontrato un Signore che ha liberato il nostro cuore, ci ha alleggerito, ha parlato a noi personalmente. E a volte nel cammino però troviamo difficoltà. Una domanda. Perché è durato così tanto il viaggio nel deserto? Qui ci sono delle bellissime cartine. Vedete l'Egitto e la terra promessa. A piedi ci avrebbero potuto mettere 10 giorni di cammino. Sapete quando ci sono stati? 40 anni. Non avevano, come si chiama, Google Map o che ne so. Avevano perso la cartina. Cominciavano a girare a destra e a sinistra, non sapevano dove andare. No. Era Dio che li guidava. Dio li guidava con la colonna, con la nuvola. È vero? Quando la nuvola si alzava, loro si alzavano e partivano. Quando la nuvola era ferma, loro stavano lì e passavano settimane, mesi, fermi in un posto. Perché 40 anni? Dio aveva un desiderio, farsi conoscere dal suo popolo. Il nostro desiderio, che non è lontano dal desiderio di quelli, del popolo di Israele, era molto, diciamo, venale. Desideravano avere subito le grandi promesse di Dio, avere ogni benedizione da Dio, avere le vittorie davanti ai nemici, avere quella terra dove scorreva il latte e il miele. Giusto? Eppure giunsero le difficoltà, giunsero le prove, il sole rovente, la sabbia che cuoceva, la mancanza di acqua, di cibo ogni tanto. Eppure Dio era con loro. E il popolo cominciava a lamentarsi, avremmo fatto anche noi, giusto? Signore, ma dov'è questa terra promessa? Questa vaga idea della terra promessa, che tu ci hai detto arriveremo, ma guarda, io qui vedo solo sabbia, deserto. E loro volevano tornare quasi indietro. Quante volte ci siamo chiesti, Signore, ma ne vale la pena ancora, nella nostra vita dura, di continuare lungo questo percorso? Stavamo meglio qui prima, stavo meglio, stavo tranquillo. Ma non era così, chiaramente, no? Perché Dio non lo rese più facile questo percorso? Ho detto che Dio desiderava una relazione intima, desiderava farsi conoscere, farsi comprendere, desiderava l'amore del suo popolo, ma sembrava non fosse così. In realtà l'amore che dicevano di avere per Dio non era per Dio, ma era per le cose che Dio poteva dare a loro all'inizio. Dio dava loro le benedizioni, dava quelle naturali e quelle spirituali, ma non c'era un amore veramente per Dio, non lo conoscevano Dio, non capivano cosa stava facendo e quindi neanche lo amavano Dio. Quando Mosè salì sul monte, ben presto si resero conto che questo Dio che non vedevano Ieri abbiamo parlato dello Spirito di Dio e c'è stata una bellissima riflessione sul fatto che noi siamo presenti ma assenti, ma che lo Spirito di Dio è quello assente però sempre presente. E il popolo di Dio si era dimenticato. Diceva, quel Mosè che è salito sul monte, che fine avrà fatto? Sarà morto. Quel Dio che ci ha liberato, quel Dio invisibile che non abbiamo visto ancora. Ma lasciamo perdere. Facciamoci un Dio nostro. Mesero insieme loro, costruirono un vitello d'oro. E erano così felici che avevano il loro Dio. Che tradimento grande. Eh? È una cosa incredibile. Quello che noi uomini possiamo fare verso Dio. Dio li aveva liberati, eppure non avevano apprezzato che Dio era in mezzo a loro. Non era importante Dio, era importante quello che ricevevano da Dio. E questo ci fa riflettere noi. Dio li condusse in questo deserto perché loro potessero conoscere Dio personalmente, sapendo qual era il suo carattere. Cosa diversa e che permise il cambiamento della storia e consolò il cuore di Dio fu la posizione di Mosè. Mosè salì sul monte. Mosè fu chiamato da Dio. Quando Dio disse a Mosè, guarda, mentre tu sei qui io ti sto dando il mio patto, la mia legge per il popolo, guarda questo popolo, scendi presto, perché loro si sono traviati, si sono sviati, si sono fatti un altro Dio. Scendi dunque. Ecco, io voglio fare qualcosa di diverso, voglio sterminare questo popolo, farò di te una nazione. Mosè, che aveva conosciuto il cuore di Dio, il progetto di Dio, disse no, Signore. Lui dimostrò quella compassione per il popolo e disse no, Dio, non fare questo, che i popoli non possano dire guarda, li ha condotti nel deserto per farli distruggere. Ritorniamo all'immagine che ha letto fratello Giampiero. La presenza di Dio era così pura, poteva distruggere il popolo. Mosè intercedette per il popolo e lì Dio, sta scritto, accontentò Mosè. Una seconda proposta fece Dio a Mosè a un certo punto. Ecco, io non verrò con voi, manderò un angelo davanti a voi. Lui vi guiderà nelle battaglie, vi darà ogni cosa di cui avete bisogno, vi introdurrà nel paese dove scorre il latte e il miele, ma ecco, io non sarò con voi. E questo ci fa anche pensare come avremmo reagito noi come popolo. Avremmo potuto anche dire sì Signore, forse hai ragione, a noi ci sta bene che tu ci dai ogni cosa, ogni benedizione, ci dai ogni promessa materiale e spirituale, presente e futura, eterna, ma forse è meglio che non vieni con noi, noi vogliamo stare così, tu potresti distruggerci. Avremmo potuto dire, Signore, hai ragione, facciamo come dici tu. Mosè non fece così. Mosè, in certo senso, puntò i piedi e disse, no, Signore, se tu non vieni con noi, noi non ci muoveremo di qui. Se la tua presenza non è con noi, noi non andremo avanti. E questo incontrò pienamente il cuore di Dio, perché Dio lo accontentò. Dio visse, camminò con loro. Dio camminò con loro. E Dio vuole vivere in mezzo alla Chiesa. Vuole vivere in mezzo a noi. Ma come l'ha fatto? Nell'Antico Testamento vediamo questa immagine del tabernacolo che ci parla del nostro percorso per giungere al trono di Dio. E questo percorso è segnato in ogni passo dalla persona di Gesù. Alleluia. E nella nostra vita noi abbiamo, Ebrei lo scrive molto bene, noi abbiamo pieno accesso fino al luogo santissimo per il sangue di Cristo. Amen. Alleluia. Noi abbiamo pieno accesso fino al trono di Dio, fino all'eternità. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Il Signore è veramente grande. Lui cerca un popolo che lo vuole conoscere. E sapete, Lui ha pagato ogni cosa. Gli è costato molto perché noi facessimo questa strada. Cosa vogliamo fare noi? Vogliamo amare il Signore? Vogliamo non gettare la spugna quando le cose sono difficili? Magari le strade sono tortuose, magari dobbiamo scaricarci della nostra vecchia vita, cambiare. Ma vogliamo conoscere il Signore perché Lui ha un progetto per noi. E tornando ad Apocalisse, gli ultimi due versetti che abbiamo letto, il versetto 20 e 21 e 22. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Non si tratta di un pranzo, anche se noi qui possiamo mangiare molto bene tutti quanti, è vero? Sì, non si tratta di un pranzo semplice. Si tratta di una comunione completa, piena. Mosè quando salì sul monte ascoltava Dio. E non è un semplice sentire, ascoltare. Quando ascoltiamo, noi poniamo attenzione. Noi siamo propensi ad agire, a dire, a fare quello che Dio ci dice. È vero? L'ascolto è attento. Non è semplicemente udire o sentire un rumore, una voce, ma ascoltare. Se tu ascolti la mia voce, io entrerò e cenerò con te e tu con me. Mosè stette sul monte 40 giorni, 40 notti, per più di una volta. Ed era così pieno del Signore, della presenza di Dio, che si dimenticò del tempo. Si dimenticò del cibo, si dimenticò di ogni rituale, ma lui stava lì e parlava con Dio come un uomo parla col suo amico. Wow! E pensare che questo era nell'Antico Testamento già. Noi abbiamo quella presenza dello Spirito di Dio. Possiamo essere così ripieni dello Spirito di Dio che non ci importa più del tempo, non ci importa più delle nostre attività, neanche del cibo, perché quello ci riempie. Non avete mai avuto questa sensazione di essere pieni del Signore che non ti importa più niente? Alleluia. Così vuole trasformare, così saremo un giorno nel cielo, contemplando il Signore, adorandolo per quello che Lui ha fatto, per quello che Lui è. Alleluia. Chi vince lo farò sedere con me sul mio trono. Alleluia. Quale grande obiettivo il Signore ha preparato per noi. Come Lui ha vinto e si è posto a sedere sul trono del Padre suo, sul suo trono. Alleluia. Vinceremo. Vinciamo se seguiamo Cristo. Se accettiamo di camminare dietro a Lui. Se abbiamo il nostro cuore aperto. Perché Lui bussa, bussa. Lui bussa, il suo spirito bussa ogni momento alla nostra vita. E vuole vincere dentro di noi. E vuole camminare e portare ognuno di noi, nessuno escluso. Nessuno escluso. Lì seduto, sul trono, dove Cristo è seduto. Alleluia! Amen. Gloria al nome del Signore. È meraviglioso quello che il Signore vuole fare. E non importa se adesso il Signore valuta la nostra vita ancora tiepida, ma il Signore ci sta dicendo, ora ravvediti e sii fervente. Cambia, cambia, cambia modo di vedere. Metti quel collirio sugli occhi, che puoi vedere la gloria del Signore. Puoi vivere con la presenza dell'Onnipotente Spirito di Dio dentro la tua vita. Alleluia. Il Signore ci vuole come suo popolo e ci vuole portare al suo trono. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei pregare insieme a voi e dopo invitare il fratello a venire avanti. Alleluia, grazie Signore. Padre, è meraviglioso quello che tu ci prospetti nella tua parola. È meraviglioso quello che il tuo Spirito vuole fare dentro di noi, questa trasformazione della nostra vita, trasformazione del nostro obiettivo, del nostro futuro. Signore, tu sei meraviglioso. Signore, la tua misericordia è così grande. Tu hai vinto e vinci ogni giorno il nostro cuore. Signore, noi vogliamo dire come Mosè, Signore, noi vogliamo vivere con te ogni giorno, non importa le difficoltà, le controversie, ma vogliamo vivere con te, Signore Gesù, perché tu sei la cosa che mi arricchisce, che mi dà forza, che mi fa ringiovanire come l'aquila, mi fa volare come l'aquila, mi dà forza. Signore, il tuo spirito dentro di me mi guida nel deserto, la tua nuvola, Signore, mi copre, il tuo fuoco, Signore, è la tua luce in ogni tenebre. Signore, tu sei Dio e vivi dentro di noi, nella tua Chiesa. E Signore, tu vuoi rivestirci della tua presenza e mettere il tuo nome sul tuo popolo, in modo che la tua gloria possa risplendere sopra ogni nazione. Grazie Gesù che questo l'hai fatto per ognuno di noi e per tutto il mondo, per chiunque ti accetta nella propria vita. Signore, grazie che possiamo anche oggi decidere di vivere con te, di essere ferventi per te. Signore, grazie per il tuo Spirito che ci chiama, grazie per questo, per quello che tu dici alle chiese, grazie per questo appello accorato che tu fai ad ognuno di noi. Grazie Signore Gesù, grazie per il tuo amore. Alleluia, amen. Grazie Signore.